Ascolta, ascolta, questo suono mi porta verso il mio vero sé. Ora troviamo una posizione adeguata, corretta, in cui mi posso sentire a mio agio, ma allo stesso tempo che mi permetta di avere il busto esteso e una buona respirazione. Perciò comincio cercando di abbandonare le tensioni, almeno quelle più intense. A volte queste tensioni possono essere nelle gambe, possono essere nei piedi, possono essere nelle articolazioni delle gambe. Magari sono stato a lungo in piedi, oppure in posizioni non sempre adeguate. E allora in questo momento comincio a rilassare le mie gambe. A sentire un punto fondamentale che è il bacino. Il bacino appoggia su un tappeto, su un cuscino, su una sedia, e questo mi dà la sensazione della presenza. Se mi accorgo che sto perdendo consapevolezza, ecco, tornare a questa sensazione di contatto mi può aiutare. Osservo il busto, come dicevo, un busto eretto. Ma non per questo rigido. Faccio attenzione a non irrigidire il dorso, a non irrigidire le spalle. Le spalle sono morbide e abbandonate, in modo del tutto piacevole. Sento il respiro che entra e che esce. Osservo la posizione del capo, che non sia né troppo reclinato in avanti, né troppo abbandonato indietro, in modo che l'azione che devono fare i muscoli del collo per mantenere la postura sia del tutto naturale. Anche le braccia sono per qualche momento in una situazione completamente rilassata, e così pure le mani. Posso cominciare per qualche momento a mantenere le mani in una posizione tradizionale, ci può essere le mani una sull'altra in grembo, oppure le mani sulle ginocchia. Sono qui e ora. E sono qui non da solo, non da sola, ma insieme ad amiche, amici. Adesso ascolto tre suoni di campana che danno inizio alla mia meditazione. Nella meditazione, tradizionalmente il respiro si ascolta e non si controlla, non si conduce. Però mi sono reso conto nella mia esperienza che specialmente all'inizio di una meditazione per me è molto utile fare un piccolo esercizio di controllo del respiro. E allora questa sera mi piacerebbe dedicare 5 minuti a questa pratica che poi lentamente sfocia nella pratica del respiro semplicemente ascoltato, senza alcun ulteriore controllo. Questo è un respiro che si pratica molto spesso nello yoga. È un respiro che consiste nell'ascoltare tre aspetti di un respiro completo. Un respiro più basso, che muove il diaframma e quindi coinvolge l'addome, un respiro centrale che apre la cassa toracica e un respiro alto che muove un poco le clavicole. Naturalmente questo respiro non va mai forzato, ma semplicemente percepito. E molto spesso alcuni di noi non respirano con la parte bassa dei polmoni e questo anche nella meditazione porta a una minore ossigenazione del nostro corpo, del nostro sangue e questo può anche pregiudicare la meditazione. Allora vi invito, se lo desiderate, a portare una mano sull'addome e l'altra mano sopra la cassa toracica, la zona dello sterno, sopra il petto, sopra il seno, cercando di mantenere molto morbide le braccia e le spalle, per avere solo dei testimoni. Quando inspiro, posso sentire, se riesco, a sentire un piccolo movimento di sollevamento dell'addome, come se gonfiassi gentilmente un palloncino. Continuando il respiro, posso sentire un poco l'apertura della cassa toracica. E continuando ancora leggermente il respiro, posso sentire che anche gli apici vengono toccati quando si sollevano appena le clavicole. E quando espiro, ancora allo stesso modo. Dapprima si svuota un po' il palloncino dell'addome e poi si richiude la cassa toracica e per ultimo si abbassano un po' con le spalle, sempre senza forzare, essendo gentili con se stessi, con il proprio corpo, anche con le proprie emozioni. Non ha alcuna importanza se questo respiro non ci viene perfettamente, è solo un ascolto, è solo essere presenti. Allora, se possiamo per qualche momento, inspiro. Si gonfia appena l'addome, si apre un po' con la cassa toracica, si sollevano le clavicole. Espiro, si richiude un poco l'addome, si abbandona, si abbassa la cassa toracica e le spalle. È come un'onda che va e che viene. Cerco sempre di non tendere le spalle, di rilassare le braccia. Non ha alcuna importanza, se non viene perfettamente, non devo generare altra tensione, ma semmai cercare di andare al di là della tensione stessa. Perciò non mi accanisco né mi irrito, se non viene come vorrei. Osservo. Ora, quando espiro, posso abbandonare le mani, che tornano nella posizione che preferisco, o raccolte all'altezza dell'addome, oppure appoggiate sulle ginocchia. E lascio andare questo controllo, affinché venga un mio respiro del tutto naturale. e seguo questa transizione. Sento com'è piacevole respirare in modo naturale. Quando inspiro, sono consapevole che sto inspirando. Quando espiro, sono consapevole di stare espirando. Se il mio respiro è irregolare, sono consapevole, il mio respiro è irregolare. Se il mio respiro è regolare, sono consapevole, il mio respiro è regolare. Ma questo non implica nessun giudizio, nessuna critica, nessuna valutazione. Osservo. Dov'è la mia mente ora? Se il mio respiro è superficiale, sono consapevole, il mio respiro è superficiale. Se il mio respiro è profondo, sono consapevole, il mio respiro è profondo. Nessun giudizio. Osservo se qualche tensione si è impadronita di parte del mio corpo e consapevolmente l'abbandono. Ed ora mi rendo conto, se in questi primi minuti di pratica, sono riuscito ad acquietare un poco la mia irrequietezza, la tendenza a muovermi. Se il mio respiro si è stabilizzato, come sta la mia mente? E allora dedico questi ultimi rapidi minuti di meditazione insieme a osservare corpo, respiro, mente insieme, come sto nella mia totalità, come sto nel mio insieme. Cerco di osservare e di essere sincero, sincera con me stesso o me stessa e non mentirmi. Quel che c'è è quel che vedo, è quel che sento, è quel che provo. Ora, proprio in questi ultimissimi respiri, lascio venire un piccolo sorriso sul mio volto, rilassando completamente il viso e donando a me stesso e agli altri questo sorriso molto piccolo, molto interno. Grazie di aver praticato questa meditazione insieme. Adesso possiamo riprendere qualche movimento, riprendere la scioltezza del corpo. Se c'è qualche parte che è rimasta un poco più immobile, bloccata, posso tornare a sgranchirla. Bene, come dicevo, forse non c'eravamo ancora tutti quando ho accennato all'inizio, la prossima pratica di movimento è una pratica attraverso la musica, il suono. Proporrò due brani in sequenza, c'è qualche secondo di silenzio tra uno e l'altro, quindi non è finito dopo il primo, dura 8 minuti e ognuno di noi si sentirà libero di muoversi secondo quello che gli suggerisce la musica e il suo corpo, cercando però di mantenere questa consapevolezza su se stesso. E questo cercando di non perdere la spontaneità. Quindi è tutto un bilanciare tanti aspetti. Adesso volevo farvi sentire solamente le prime battute per essere sicuro che sentiate la musica. Poi mi dite se sentite, allora sospendo e poi riprendo e iniziamo la pratica. Ecco, si sente?
Per me è un po' basso, non so se sono
Un po'
io.
basso, alzo un po' il volume, allora riproviamo. Ecco, purtroppo il computer, il telefonino non sono proprio gli apparecchi ideali, però ci aiutiamo anche con la nostra capacità di astrazione. Riprovo. Meglio?
Io sento pochissimo, quasi niente.
Poco?
Molto poco.
Perché io il volume ce l'ho al massimo. Niente, senti, facciamo come possibile. Penso che più di così in questo momento non si riesca. Se se si può sentire la musica bene, se no ognuno fa come può, insomma. Vediamo com'è. Buona pratica. Scusate, riprendo da capo.
Oh no. Ok.
Thank you. Molto bene, Riccardo.
Si è sentito?
Sì, sì, assolutamente sì. È andato in crescendo, poi si è sentito bene.
Ah, bene, bene. Grazie anche di questa pratica, di espressione anche nostra. Bene, penso che ci siamo nuovamente tutti. Allora vorrei continuare, forse conosceranno tutti quando ho spiegato all'inizio. Invece di una lettura, questa sera volevo proporre uno spezzone di un discorso di Corrado Pensa. Un discorso che io amo parecchio. Allora, tutta questa parte durerebbe 18 minuti. Che fosse un po' lungo. Adesso io pensavo, c'è una interruzione possibile circa a 12 minuti, io la interromperò lì, poi sento se volete che continuiamo ancora qualche minuto, altrimenti sospendiamo questa lettura. Il pezzo l'ho trovato su internet, c'era abbastanza rumore, ho cercato di toglierlo, spero che si possa sentire bene. Anche questo magari facciamo una piccola prova e poi partiamo con la lettura in sé.
Ma alla fine anche la musica poi si sentiva molto bene.
Sì, perché anche il primo pezzo, quello di Birkin Tree, cominciava con l'arpeggio di chitarra, poi quando si sono aggiunti gli altri strumenti il volume è aumentato. Era quello, non so, qualcuno di voi forse c'è stato qualche anno fa quando è venuto Giuseppe Gambardella, abbiamo ballato insieme, però non ricordavamo più i passi, purtroppo. Bene, allora vediamo se si sente il discorso.
Pensavo di fare qualche considerazione.
Si sente? Va bene. Allora Cominciamo, buon ascolto a tutti.
Pensavo di fare qualche considerazione su un modo di presentare il cammino che è abbastanza, potrà essere molto sintetico, è abbastanza diffuso nella scuola antica, nel Theravada, vale a dire Sila, Dana, Samadhi, cioè coltivazione dell'etica, coltivazione della generosità, coltivazione della meditazione. Come etica, come fondamento della generosità, etica e generosità come fondamento della meditazione. Ricordo negli anni 70, quando cominciava questa fioritura, che da allora è continuata fortunatamente molto prospera, del Dharma in Occidente, lo stupore di qualche maestro asiatico, thailandese o birmano, quando venne in Occidente si rendeva conto che agli occidentali veniva insegnata soprattutto la meditazione, venivano poi accennata quello che è etica e quello che è generosità, ma soprattutto facevo un cammino inverso a quello abituale. E uno di questi maestri, non è arrivato al vivo, è il famoso Ajahn Chah, poi diceva, ma può darsi che qui bisogna fare così. Forse era più in contatto con la storia, con il condizionamento dell'Occidente, sapeva che etica, morale, generosità potevano suonare come cose scontate o suscitare anche resistenza, mentre la grande sirena era la parola meditazione. In Asia non è così, l'effetto più o meno è simile. Non c'è dubbio che per molti, nella mia limitata esperienza, il percorso è stato, non dico inverso, ma certamente ha cominciato con molta enfasi sulla pratica. E da qui, se la persona ha continuato, si è sviluppato piano piano un interesse autentico per etica e per generosità. Ma non sono affatto infrequenti questi casi, quindi i conti si sono pareggiati. Altre volte non è stato così, proprio levitare il cammino, la sequenza tradizionale non è stata una buona idea. Uno si domanda anche in questi casi se era possibile fare il cammino tradizionale se uno non ce l'aveva voglia, no? Sono domande che restano senza risposta. Comunque a me sembra importante capire il perché, il come della concatenazione tradizionale, no? Sila, Samadhi e Sila, Dana, Samadhi, etica, generosità, meditazione. Cominciamo con il riflettere su questo, che l'etica, i principi etici, i principi di rispetto, di giustizia, di non violenza, di armonia, rappresentano una forma niente affatto secondaria di saggezza di vita. Quindi se partiamo con un interesse già esistente, già con qualche fondamento, per questa fondamentale saggezza di vita, beh, abbiamo una partenza diversa da passare da un vivere, diciamo, andando alla deriva, un vivere a caso, a un volere risolvere tutto con una tecnica meditativa. Questo è un po', non si regge molto. Ricordiamoci i precetti, i cinque precetti di base, che parlano di, anzitutto, di rispetto per la vita. Non prendo la vita e non prendo quello che non mi viene dato, no? Al negativo, al positivo rispetto, no? Rispetto, considero la vita e considero le cose, rispetto le cose. Mi devono essere date, è più sottile del non rubare, no? Mi deve essere dato. Grande rispetto, no? Rispetto delle persone, rispetto della vita, rispetto delle cose. Possiamo aprirci a un cammino di sensibilizzazione interiore, come è anche questo la meditazione, ti dicevo ieri sera. Essendo piuttosto indifferenti o distratti riguardo a queste cose fondamentali, no? Del rispetto, del piccolo rispetto, del grande rispetto, della piccola considerazione, della grande considerazione. È chiaro che tutto questo poi si sviluppa e si approfondisce in virtù della pratica, ma deve esserci già una apertura in questo senso, capite? Dice, io sono così. Non ho rispetto per niente, non ho considerazione per niente, sono a pezzi, cioè faccio una tecnica meditativa e tutto quanto va a posto, no? Anche certi dolori articolari, una certa depressione, no? Così è un po' una specie di pensiero magico che può serpeggiare oggi, no? È un po' regredire, un po' diventare infantili, no? Come la tale medicina, il tale supplemento antiossidante che è stato usato, quello risolve tutto. Quindi la meditazione è una specie di cosa del genere. Andiamo a vedere poi la tradizione, troviamo che le cose, e questo è un sollievo, no, dal punto di vista del realismo, sono più complesse. Il terzo precetto riguarda le relazioni, eh? Anche se è espresso in forma molto secca, no? Celibato per i monaci, per chi sta in ritiro, e non adulterio per chi è laico. Ma vedevate, riesposto in forma al positivo, no? Io faccio voto, mi impegno a prendermi la responsabilità nelle relazioni. Cioè di non essere condotto soltanto da un istinto predone, da un aggrapparsi, da un prendere quello che c'è da prendere. Responsabilità nella relazione, cioè una capacità di relazione, no? Una sensibilità responsabile nelle relazioni. Anche qui noi non ce n'abbiamo nessuna, no? Mi ricordo ancora tanti anni fa un biglietto anonimo in cui mi ha detto: ma perché mai bisognerebbe essere fedeli in un ritiro, no? Quindi era interessante questa domanda, perché rivelava come le cose erano completamente scisse, no? Da questa parte io faccio quello che mi pare, poi dice cerco di essere puntuale, di ritornare al respiro, cioè una completa scissione, no? Cioè quello che è una vita armonica e rispettosa così si risolverà da solo, se si risolverà, quindi va bene, sembrava dire, però no, da me mi va bene così, una nota, se vogliamo, molto sincera. E da quest'altra parte, grandi stati di profondità, mentre altrove mi aggiro adocchiando la prossima preda. Mi veniva in mente a questa persona come queste cose non si mettono insieme. Possiamo non arrivare a mandare una nota, anche se anonima, e non lo diciamo a nessuno, nemmeno noi stessi. Però di fatto ci possiamo facilmente ritrovare questa spaccatura dentro. Ci sono tra l'altro episodi, aneddoti di tutti i tipi ne viene in mente uno dalla letteratura contemplativa cristiana del Seicento, il famoso libro di Padre Sioren, in cui lui racconta casi del genere, la Madame tal dei tali, donna fissima, che passa non meno di 3 ore al giorno in chiesa, 3 mattine. 3 ore non sono poche, no? Poi torna a casa e passa il resto del tempo a maltrattare i servitori perché non hanno pulito qui, non hanno pulito là. E quindi diventava molto violenta questa Madame, non so che. Poi dopo, la mattina dopo, 3 ore in chiesa. C'è sempre stata questa scissione, queste sono forme magari caricaturali, ma è qualcosa con la quale dobbiamo fare i conti. Possiamo essere molto più eleganti, no? Questa qui è una barzelletta e noi siamo bravi, non cadiamo nella barzelletta, però quella scissione può essere molto più sottile. Possiamo avere, non so, una sprezza nel guanto di velluto, ma asprezza di rapporto con certe persone. E reputarla del tutto giusta, eccetera. E tutto questo mentre cerchiamo di sviluppare la mente, di sviluppare tutte le dimensioni di calore, di rispetto che ci sono nella pratica. E la consapevolezza, il contemplare per capire, ci sta apposta per vedere piano piano quelle che viene da chiamare le aree protette della nostra, dalla pratica, no? Ci teniamo le riserve delle piccole giungle, no? E in cui la pratica non entra, ma non ce ne accorgiamo. Allora, parte fondante della pratica è entrare in queste riserve, no? Che ci scindono. La scissione poi significa sofferenza, no? Questa sofferenza dentro di noi, e in qualche modo poi la proietteremo, la butteremo fuori di noi. Trasuderà da noi e la scissione porta. Allora l'etica, l'amore per l'etica, la sensibilizzazione etica è una cosa che comincia subito da un lavoro di unificazione, fa cominciare il cammino da un lavoro di unificazione. E la parola, il qua.
Ecco, scusate. Adesso inizierebbe con il quarto dei precetti e dura circa 5 minuti. Vorrei sapere se vi interessa ancora andare avanti oppure se sospendiamo qua l'ascolto.
Sì, per noi sì, andremo avanti, però non so gli altri.
Mi sembra di aver visto dei segni positivi. Angela?
Non sento quasi niente, in verità.
Accidenti. Voi sentite?
Sì.
Sì.
Hai alzato al massimo il volume, Angela?
Sì. Beh, niente, pazienza, dai.
Allora, se volete vado avanti ancora questi 5 minuti.
Pensavo di fare qualche considerazione su un modo di presentare il cammino che è abbastanza, potrà essere molto sintetico, è abbastanza diffuso nella scuola antica, nel Theravada, vale a dire Sila, Dana, Samadhi.
No, scusate, ha ripreso...
Coltivazione delle...
Scusate, non ero andato avanti, sì.
L'amore per l'etica, la sensibilizzazione etica è una cosa che comincia subito da un lavoro di unificazione, fa cominciare il cammino da un lavoro di unificazione. E la parola, il quarto precetto, è una miniera. La studieremo un po' questo ritiro con l'aiuto di una bella cosa che è stata pubblicata di recente. Ma in fondo, se noi guardiamo 10 azioni salutari e il loro contrario non salutare, di queste azioni salutari, 4 sono verbali, 4 sono fisiche, 3 sono mentali, 4 sono verbali. Allora, di queste 4, la parola veritiera, la parola gentile, la parola unificante, la parola verace, l'unica, poi mi ricorderò meglio la quasi ripartizione, ma l'unica che è relativamente facile è quella irosa, no? Però irosa. E non solo è facile, ma è quella che fa dire che quando cominciamo a avere meno reazioni verbalmente irose, allora la pratica ha preso. Certamente è un risultato, ma rendiamoci conto che la parola irosa è la più facile da vedere, no? Ma per esempio la parola affidabile, no? La parola autentica, vera, eh? Certo, da un lato è non mentire, ma non mentire coscientemente è uno strato di questo tipo di parola, perché noi possiamo parlare ingannevolmente, ambiguamente, ambivalentemente, senza nemmeno accorgerci. Sono tanti modi di non onorare questo tipo di parola. È veramente è una ricchissima pesca. Quel parlare in modo che si possa capire in due modi è bellissimo, no? Soprattutto in certi ambienti. No? Dire e non dire, oppure non dire nel momento in cui bisogna dire, non ho detto nulla, no? Quindi la parola non è stata. Abbiamo fatto una cosa egoica, abbiamo fatto una cosa che ha causato dei danni, no? Dare un'enfasi minima a certe cose è un'enfasi grandissima ad altre cose. Non abbiamo mentito, non abbiamo detto il falso, ma abbiamo introdotto una modalità ingannevole, no? Che porta l'attenzione su questo e la sfoca moltissimo su quest'altra. Ricordate quel famoso film Rashomon, la stessa storia raccontata da 7 persone, erano storie diverse. Allora noi possiamo mettere energia nel rendere il discorso sempre più semplice, la parola sempre più semplice, e soprattutto di questo ci occuperemo più in particolare, di limare tutto quello che è reattività e giudizio da parte nostra. Cioè, se il tale non mantiene la parola, noi possiamo dare un'informazione, il tale non mantiene la parola, e abbiamo dato un'informazione. Oppure possiamo dirlo con il dito puntato contro il tale, cioè con una carica di condanna, di giudizio, nel tono della voce, dicendo la stessa cosa, ma con un tono di voce che dice, quindi questo, no, non esiste. Questa parola c'ha un elemento di avversione che esula dalla parola pulita, autentica, affidabile. Io so che l'informazione che mi viene da Tizio, se succede molte volte così, è un'informazione prevenuta. È proprio il caso di una grande enfasi data a questa caratteristica della persona. E questa enfasi non è di poco momento, non è di poca conseguenza, perché se io dico in maniera censoria, definitiva, irreversibile, Tizio non mantiene la parola, sto dicendo, io identifico Tizio con questa sua caratteristica, non è altro che questo. No? Chiuso. Beh, questa è una descrizione. È una descrizione fatta solo col tono della voce. No? È un affondamento di Tizio. certamente non irrilevante. E il nostro modo di parlare ha avuto un notevole peso in tutto questo. Quindi vedete, quando noi diciamo la parola giusta, la parola buona, la parola mia, stiamo dicendo un mondo.
Cari amici, allora questo era il brano che desideravo proporvi. Mi spiace se qualcuno di noi l'ha sentito male, eventualmente lo mettiamo poi sul sito, oltre che nella registrazione della serata, proprio il pezzo, se qualcuno può interessare. Tra l'altro questo è uno spezzone del discorso, magari se qualcuno interessa posso condividere anche il resto. Bene, allora adesso siamo arrivati alla ultima parte della nostra pratica, quella della condivisione. Come sapete, nessuno di noi è obbligato a parlare, ma se sento di avere qualcosa da dire, è utile a tutti noi che io le esponga. Quindi quando parlo lo faccio per il bene mio, ma anche degli altri. Quindi prendo la parola, diceva giustamente Corrado Pensa, che a volte il silenzio è un venir meno a questo valore della parola. Quando parlo, cerco di parlare della mia esperienza e cerco di parlare in prima persona, perché a volte vengono fatte delle generalizzazioni, noi dovremmo fare, e questo toglie molto valore a quello che stiamo dicendo, perché diventa appunto una generalizzazione. Invece parlo della mia esperienza, quindi sono invitato a parlare in prima persona. E allo stesso tempo, quando ascolto, ad ascoltare con un cuore aperto, anche se magari viene detto qualcosa che non è conforme alla mia sensibilità, al mio modo di pensare, magari c'è qualcosa di buono anche in quello che viene detto, che altrimenti mi causerebbe una certa reazione. Perciò cerco di mantenere questa apertura. Grazie e buona pratica.